Gli incipit di due minuti un libro.
Quarant'anni in regione è appunto la storia di questo lungo periodo di tempo trascorso in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna. Il racconto inizia con la ricerca di un posto di lavoro da parte di Bruno, un giovane armato solamente di buona volontà e sostenuto da una visione forse un po' troppo idilliaca del mondo che lo circonda. Appena ventenne, egli, per sua scelta, si ritrova catapultato nel mondo degli adulti. Ora non può, né vuole contare sull'aiuto di nessuno quando si trova in difficoltà, né intende rivolgersi direttamente alla famiglia se la si incontra qualche imprevisto, neppure per quel poco su cui ha sempre potuto contare. Questo è il prezzo che una volta molti giovani intendevano pagare per la propria libertà. E quindi ai giovani di oggi, ancora senza lavoro, che la storia è rivolta principalmente affinché non si arrendano e trovino nella lettura un incentivo ancora maggiore per capire che, ora come allora, determinazione e costanza hanno definito il destino di ognuno di noi. Bruno inizia così il suo percorso di ricognizione del nuovo mondo, tra un passo avanti e uno, a volte due, indietro, accorgendosi in breve che la buona volontà non basta. Oltre alle possibilità economiche che per il momento non possiede, si accorge di essere quasi a digiuno di quella facoltà che poi si rivelerà la sua carta vincente, l'esperienza. Tra accadimenti che avrebbero potuto distoglierlo dalla strada maestra, promesse vane di personaggi inquietanti e un'odissea che lo vedrà impegnato nel mare magno dei concorsi pubblici, egli riesce sia per la sua caprabietà che per il caso fortuito a inserirsi nel mondo del lavoro e per lui si spalancheranno le porte dell'amministrazione regionale sarda. Un impiego, come si diceva allora, da $1 milione.
Incipit di libri. Una produzione 2 minuti un libro.
Una volta preso servizio, però, la realtà percepita dai suoi sensi non è proprio la stessa che gli era passata dall'esterno. Rivestendo una bassa qualifica, egli, complice anche l'inesperienza, unitamente al suo temperamento esuberante, si ritrova preso tra le reti all'interno di una cerchia che riconosce soltanto i potenti e i loro ruffiani. Un Olimpo in cui viene guardato con curiosità, diffidenza e facilmente discriminato se sei soltanto figlio di un dio minore. Un ambiente che, per fortuna, attraverso quei pochi che contano, dotati ancora di coscienza e umanità, lascia la porta aperta a chi è in grado, nonostante tutto, di far valere la propria professionalità, l'unica speranza di non essere macinati. Attraverso quest'arma formidabile, riuscendo a conquistare il titolo di studio superiore e lavorando anche sul suo carattere impulsivo e non proprio diplomatico, egli inizierà la scalata che in questo lasso di tempo lo vedrà risalire dalla qualifica più bassa di applicato a quella più elevata di funzionario direttivo. Maggiore la responsabilità, maggiore l'impegno, più elevati i rischi e più accaniti e pericolosi gli antagonisti, in qualche caso veri e propri nemici. Così, nella nuova fase della sua vita lavorativa, egli alterna cicli di eccellenti risultati con enormi soddisfazioni e momenti di lotta senza quartiere contro personaggi squallidi, meschini, voltagabbani e vigliacchi, che a più riprese lo porteranno sul punto di soccombere. E a nulla valse che egli potesse far valere i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei compiti, che esibisse a chi doveva decidere del suo futuro molteplici determinazioni dirigenziali che lo consacravano con tutti i crismi, titolare di incarichi importanti, con rilevanti responsabilità, e una schiera di collaboratori, molti dei quali più anziani di lui. Com'era possibile che quei dirigenti apicali, che avevano riposto fiducia in lui, si fossero sbagliati tutti? Il racconto metterà inizialmente in evidenza la contrapposizione tra la vecchia classe dirigente e la nuova, con le relative deduzioni che saranno lasciate al giudizio esclusivo dei lettori. Sono però evidenziati quei personaggi realmente esistenti o esistiti, definiti i grandi della regione, che con il loro impegno hanno contribuito al prestigio dell'ente e con le loro capacità, compresa la comprensione verso i subalterni, hanno lasciato il segno. Ma l'aspetto più evidente del racconto mette il lettore in grado di capire cosa sia davvero questo universo di apparati burocratici, costellati da uffici e animati da dipendenti che una volta varcata quella soglia, alla stregua di satelliti che inseguono un'orbita indefinita, non si sa più cosa facciano effettivamente, cosa sia la pubblica amministrazione.
Incipit di libri.
40 anni in regione, di Umberto Dodero, Europa Edizioni. Una produzione 2 minuti un libro. Personalmente avevo invocato l'insediamento di Renato Soru alla presidenza della regione. E avevo anche votato per lui, che proveniva da una famiglia medio-borghese di San Luri, un piccolo centro della provincia di Cagliari. Era salito alla ribalta sia per la collaborazione con Nicky Grauso, l'imprenditore cagliaritano creatore di video online. Fu il primo provider italiano su internet e dell'Unione Sarda, primo quotidiano italiano sul web. Sia per le altre iniziative che lo portarono a seguire ambiziosi progetti di lavoro anche all'estero. Con la quotazione in borsa di Tiscali, l'azienda informatica che fu fondata alla fine degli anni 90 e che crebbe sino a trasformarsi in provider informatico di proporzioni planetarie, Soru diventò in poco tempo uno dei personaggi più conosciuti e innovativi dell'imprenditoria italiana e mondiale. La discesa di quel signore nel campo della politica ebbe inizio dopo aver creato un proprio movimento denominato Progetto Sardegna, che si collocava su posizioni di sinistra moderata. E quando nei comizi elettorali continuava a ripetere che non avrebbe fatto sconti a nessuno, neppure ai suoi alleati, cominciò a farmi galoppare con la fantasia. Nella mia mente già si materializzava una situazione in cui i personaggi politici regionali, con la loro burocrazia, la loro bagarre, i loro sprechi, i loro bisticci, le loro infinite promesse con decisioni mai prese, sarebbero stati messi in riga da quel magnifico imprenditore che prometteva di restituire alla gente una speranza che sembrava ormai persa: la fiducia nella politica. Nel più importante di quei comizi, che si tenne al Nuraghe Losa ad Abbasanta, i politici che lo accompagnarono furono quasi snobbati. Ognuno aspettava lui, Soru, anzi lo osannava. E il coinvolgimento emotivo era talmente forte che si aveva l'impressione di essere ad un concerto. Mr. Tiscali tenne un comizio a braccio, ricco di partecipazione e passione sui temi dominanti della solidarietà, dell'ambiente, dell'identità e dell'innovazione. Alle elezioni di quello stesso anno vinse con 10 punti percentuali contro il diretto concorrente Mauro Pili, esponente di Forza Italia alla guida dello schieramento di centrodestra. Da quel momento, come gli altri miei colleghi, ebbi la visione di quel personaggio da due punti di osservazione differenti, come cittadino e come dipendente regionale. Una lacuna che col senno di poi avrei colmato. Se avessi potuto riprogettare il mio futuro, sarebbe stato dedicarmi come Soru alla politica. Ma non avendolo fatto, e anzi rivestendo i panni del comune cittadino poco propenso ad aggiornarsi su tutti i risvolti di essa, o come spettatore neppure molto attento al suo evolversi, iniziai sulle prime ad essere entusiasta del neo presidente che amici e colleghi fermavano nella strada per stringergli la mano. Bisogna dare atto a Soru di essersi cimentato in una intensa, anche se per alcuni versi discutibile, serie di attuazioni politiche come il piano paesaggistico regionale, l'approvazione della legge regionale statutaria, l'istituzione delle politiche a favore dell'istruzione, l'introduzione della tassa regionale per la tutela e la sostenibilità dell'ambiente, l'anticipazione delle future entrate tributarie e la rivendicazione delle aree adibite a basi militari, di aver operato investimenti strategici come l'acquisto della testata giornalistica all'Unità e di essere inciampato, ahimè, in controversie di basso profilo, come lo scoppio del caso Sach & Sach, e nella doccia fredda della successiva inchiesta per evasione fiscale che poco importa l'abbia interessato senza l'investitura presidenziale. Come dipendente regionale, anche se non vedevo ogni giorno il presidente Soru, sentivo spesso parte dei suoi collaboratori come gli autisti e i commessi. Poi parlavo, anche se meno di frequente, con funzionari e dirigenti che partecipavano a riunioni ed assemblee indette dallo stesso presidente. La prima notizia che si diffuse nel nostro ambiente fu quella di una sua ispezione nei servizi igienici di un ospedale, riportata pure dalla stampa. Qualche ispezione al presidente piaceva farla anche negli uffici regionali, tanto per rendersi conto di qual era l'andazzo. Un giorno si rese protagonista di una vera e propria incursione in un servizio dell'assessorato dei trasporti che aveva sede nella piazzetta 29 novembre, a pochi passi dall'ufficio autoreparto. Salì al terzo piano e andò dritto a scovare un collega che dalla propria stanza, munito di binocolo, spiava continuamente una veranda del palazzo di fronte all'ufficio, invadendo, guarda caso, la privacy della figlia del presidente, una bella ragazza che abitava proprio lì. Avete ascoltato un estratto di 40 anni in regione di Umberto Dodero, Europa Edizioni. Una produzione 2 minuti un libro.